come giganti, ripresi, combattevano come giganti, facevano un sol colpo di loro corpi, capite? La struttura, i muscoli, le ossa, gli occhi, il naso, i denti, tutto fatto di uomini e donne. Sta delirando, commentò Giado. Andate in collina, ripeté lo jugoslavo. Andate a vedere con i vostri occhi se vi racconto la verità. Anche ammettendo, cominciò Mick. Vaslav lo interruppe, ansioso di concludere. Erano bravi nel loro gioco di giganti. C'erano voluti secoli di addestramento e ogni 10 anni la struttura diventa più colossale. Ciascuno rincorreva la propria ambizione di essere più grande dell'altro. Corde per legarli tutti insieme alla perfezione. Muscoli, legamenti. C'era cibo nel suo ventre e c'erano tubature per lo scarico dei rifiuti. Quelli dotati di vista più acuta sedevano nelle orbite. Quelli con la voce più stentorea nella bocca e nella gola. Un incredibile lavoro di ingegneria. Infatti, replicò Gerard rialzandosi, io non ci credo. È il corpo dello Stato, aggiunse Vaslav in un mormorio appena percettibile. È la forma della nostra vita. Scese il silenzio. Piccole nuvole passarono sopra la strada, accendendo senza rumore la loro massa all'aria. Era un miracolo, disse lo jugoslavo. Era come se si rendesse conto per la prima volta in quel momento della vera enormità di quel fenomeno. Era un miracolo. Era abbastanza, sì, abbastanza. Chiuse la bocca dopo aver pronunciato quelle ultime parole e spirò.
Il collettivismo ha portato alle estreme conseguenze.
Con lo Stato.
Con tanti uomini che si fanno Stato, ma ha portato alle estreme conseguenze. Tanti uomini e donne che diventano uno solo. Fino a sconfinare in un essere solo che a quanto pare non riesce più, non si smonta, dovrebbe smontarsi, ma per qualche motivo non si smonta più. Questa è la prima sorpresa. Noi abbiamo assistito ai preparativi con un'aria molto di normalità tipo Paglio e invece abbiamo visto che cosa era in realtà. E condividiamo lo stupore di Mick e Jad quando prima vedono in distanza questo gigante dalla forma strana che si muove e poi ne hanno avuto la conferma quando questo Vaslav morente gliel'ha raccontato. Sul momento non ci credono, ma devono per forza crederci perché l'hanno visto con i loro occhi. Seconda sorpresa, che è quella che conclude il racconto ed è quella che vi propongo. Abbiamo anche avuto un'idea, per quello l'incipit era indispensabile. Bisogna vedere Mick come la pensava. Abbiamo visto come la pensava Mick. Alla prima sorpresa segue l'orrore, poi all'orrore segue il fascino, al fascino segue l'incantamento e alla fine la decisione di cosa fare. E con questo si conclude il racconto Le colline.
Colse la sua occasione. Urlando come un indemoniato si lanciò verso la gamba, ansioso di abbracciare il mostro. Incespicò nei detriti, cadde e si rialzò insanguinato, tuffandosi sul piede prima che si sollevasse dal suolo e lo lasciasse indietro. Un coro di respiri sofferenti rispose all'ordine che il piede si muovesse. Mick vide i muscoli del polpaccio rattrapirsi e fondersi al sollevarsi della gamba. Spiccò un ultimo balzo mentre l'arto cominciava a staccarsi dal suolo, aggrappandosi a una cinghia, a una fune, a una capigliatura umana o alle stesse sue carni, qualunque cosa pur di aderire a quel miracolo di passaggio e diventarne parte. Meglio andare dovunque il gigante andasse, servirlo nel suo proposito, qualunque esso fosse, meglio morire con lui che vivere senza di lui.
Il fascino, cioè il desiderio di essere parte di questa, ai suoi occhi, dal suo punto di vista, è una meraviglia.
Di annichilirsi.
Annichilirsi, voglio esserci anch'io. Il prossimo racconto di Clay Barker, prendiamo in considerazione, si intitola Nuovi omicidi in Rumorg. Come certo saprete, gli omicidi della Rumorg sono è uno dei racconti di Edgar Allan Poe. È uno dei tre romanzi che vede protagonista l'investigatore privato, anche se non si usava ancora questo termine, Auguste Dupin, il cavaliere Auguste Dupin. I tre racconti sono La lettera rubata, Gli omicidi della Rumorg e l'omicidio di Marie Roget. Questo racconto invece di Clay Barker si svolge al giorno d'oggi. Il protagonista si chiama Louis e ritiene di essere un discendente di Auguste Dupin e viene chiamato a Parigi dal suo amico fraterno che non vede da molti anni, che si chiama Louis, che è incolpato di aver ucciso la sua amante, la sua giovane amante. E per essere più esatti, non viene proprio chiamato da lui, ma viene chiamato da Catherine, che è la sorella di Luis. Dalla sorella di... Che è dunque, Luis è il protagonista, mentre invece quello che è accusato... Sì, il suo amico che è stato accusato di aver commesso questi delitti. E si trova in carcere. Per prima cosa Luis va a decidere di aiutarlo, va a parlare con il suo amico che si trova in carcere, gli chiede come sia possibile. Lui aveva una giovane amante, lui ha i suoi difetti, ha sempre avuto un disprezzo, un'attrazione per la giovane età. E un giorno, dopo aver fatto l'amante, dopo aver fatto l'amore, questa giovane amante è stata trovata smembrata, e quindi un delitto molto simile a quello del
maniacale,
commesso nel romanzo risolto dal suo antenato Guy Dupin tanti anni prima. Dunque, la sorella si chiama Catherine, e il suo amico si chiama, vediamo un po', il delitto originario è avvenuto in Philippe è quello che è stato accusato dell'omicidio, si trova in carcere, lui è il protagonista che viene chiamato in aiuto da Catherine per risolvere e dimostrare la sua innocenza. Allora, Luis va a parlare con l'ispettore incaricato delle indagini.
L'ispettore incaricato delle indagini non gli fu di nessun aiuto, anche se Luis si era presentato come un parente dello stimato detective Dupin. Il disprezzo che Luis provava di fronte a quell'essere subdolo e trasandato seduto in quel buco disordinato di ufficio caricò il colloquio di collera repressa. Il suo amico, disse l'ispettore stuzzicandosi la pellicina del pollice, è un assassino, Monsieur Faux. Chiaro come il sole, le prove sono schiaccianti. Non posso crederci. Lei è libero di credere ciò che vuole, questo è il suo privilegio. Noi abbiamo tutte le prove che ci occorrono per accusare Philippe Laborteur di omicidio di primo grado. È stato un assassino a sangue freddo e sarà punito con il massimo della pena che la legge prevede, glielo garantisco. Ma che prove avete contro di lui? Monsieur Faux, non sono tenuto a risponderle. Quale che sia la prova non la riguarda. Le basti sapere che nessun'altra persona è stata vista entrare nel lasso di tempo che l'accusato sostiene di aver trascorso in qualche presunta pasticceria. Inoltre, l'unico accesso possibile alla stanza in cui è stato trovato il cadavere è per le scale. Finestre? Un muro liscio come l'olio fino al terzo piano, forse un acrobata. Un acrobata avrebbe potuto farlo. Le condizioni in cui è stato trovato il corpo? L'ispettore fece una smorfia, disgusto. Una scena orribile, pelle e muscoli strappati dalle ossa, la spina dorsale esposta, sangue ovunque. Filippa ha 70 anni, e allora? Una persona anziana non è in grado di... In altre circostanze, lo interruppe l'ispettore, sembra che se la sia cavata bene, oui. L'amante, sì, l'amante passionale, questo era in grado di farlo. E quale motivo avrebbe avuto per farlo, secondo lei? Corrugò le labbra, girò gli occhi e si batté il petto. Le cœur humain, disse come se disperasse dalla ragione negli affari di cuore. Le cœur humain, che il mister, n'est pas? Ed esalandogli in faccia un fiato ulceroso, indicò la porta aperta.
Qui abbiamo visto qualche accenno di splatter, abbiamo visto che infatti indulge allo splatter, anche se non si può associare meccanicamente a questo stile letterario. Quando c'è da...
Non è l'elemento principale.
Non è l'elemento principale, ma quando bisogna dare i dettagli li dà. In questo e ancora di più in altri racconti. Allora, per Luis si presenta il problema. Se il suo amico Filippo è innocente, allora chi è che ha ucciso questa amante in questo modo così...
Cruento
e disgustoso. E lui va a visitare la stanza, va a visitare i dintorni, c'è, e trova che effettivamente c'è uno sconosciuto, anzi si incontra faccia a faccia con uno sconosciuto che entra, sconosciuto nel senso che avvolto in un impermeabile, una sciarpa davanti al volto, un cappello calato sugli occhi, che entra nella stanza ed esce, non riesce a capire chi è. E lo stesso sconosciuto viene visto anche tutto intabarrato, viene visto anche da Catherine, la sorella di Philippe. Ed ecco la rivelazione che noi staticamente vi diamo. Lo sconosciuto che è anche l'assassino.
Il volto dello sconosciuto era alzato verso la finestra con un'espressione feroce. Gli abiti che aveva sempre indossato in modo così impeccabile erano in disordine e lo sguardo sul suo volto era di totale, assoluta disperazione, così patetico da essere quasi tragico. O piuttosto una rappresentazione della tragedia, un dolore d'attore. Nell'attimo in cui Lewis guardò giù verso di lui, lo sconosciuto alzò le braccia verso la finestra in un gesto che sembrava chiedere perdono o comprensione, o forse entrambi. Lewis si ritrasse da quell'appello. Era troppo. Tutto quanto era troppo. Un attimo dopo, l'uomo attraversò il cortile allontanandosi dall'appartamento. La camminata leziosa si era trasformata in lunghi balzi ondeggianti. Lewis emise un lungo, sordo gemito per ciò che aveva riconosciuto, mentre la massa trasandata scompariva dalla vista. Lewis non era la camminata di un uomo, quell'ondeggiare, quella leziosità. Era l'andatura di una bestia eretta a cui era stato insegnato a camminare e che ora, senza suo padrone, stava perdendo la capacità di farlo. Era una scimmia, oddio, Dio, era una scimmia. :16:30 Radio Blackout 105.250, state ascoltando La Perla di Labuan, il nuovo nome della trasmissione che fino alla stagione scorsa era Una notte buia e tempestosa, la trasmissione di Riccardo Borgogno che oggi si occupa di Clive Barker.
Avevo selezionato altri brani, ma mi fermo qui accogliendo l'invito degli non infondate dei nostri ascoltatori. Philip aveva addestrato una scimmia a comportarsi e vestirsi esattamente come un essere umano in modo da passare inosservata in mezzo agli esseri umani. Questa scimmia, che tutti credevano un essere umano, era intervenuta durante il suo amplesso con la sua giovanissima amante, la quale, credendo che fosse un essere umano, l'aveva sedotto.
La scimmia vede, la scimmia fa.
La scimmia si era arrabbiata ed è lei che aveva ucciso quindi la sua amante. Però il Philip non vuole accusarla, a costo di essere accusato lui stesso di quell'omicidio, infatti si ucciderà in prigione. Ma non finisce qui la storia, perché poi questa scimmia, che ormai è abituata a vestirsi e comportarsi da essere umano, però non ha più un padrone, cosa fa sola e disperata in mezzo agli esseri umani? E questo lo lascio alla curiosità di chi vuole leggere questo racconto. Il racconto che abbiamo letto poco, di cui abbiamo letto alcuni brani poco fa, era intitolato I nuovi omicidi della Rue Morgue. Quello a cui diamo un'occhiata adesso è Spoglie umane. Cominciamo con l'incipit. Qui non c'è niente di fantastico né di orribile. È la presentazione del protagonista. Qui bisogna leggerlo perché le caratteristiche del protagonista, il suo carattere, soprattutto cosa fa per guadagnarsi da vivere, è essenziale per il resto del racconto.
Certi commerci si praticano meglio alla luce del giorno, certi altri di notte. Gavin era un professionista della seconda categoria. Inverno, estate, appoggiato a un muro alla stipita di una porta, con la lucciola di una sigaretta appesa alle labbra, vendeva chiunque la merce che gli sudava nei jeans. Talvolta, vedove di passaggio con più soldi che amore, le quali lo ingaggiavano per un fine settimana di effusioni illecite, baci acidi insistenti nel caso che riuscissero a dimenticare il coniuge scomparso, una sgroppata a secco su un letto odoroso di lavanda. Talvolta a mariti perduti, affamati di sesso, disperatamente bisognosi di un'ora di accompagnamenti con un ragazzo che non avrebbe preteso di sapere il loro nome. A Gavin importava poco chi fossero. L'indifferenza era il suo marchio di fabbrica, se non addirittura una delle sue attrattive, e rendeva i commiati molto più semplici quando il suo compito era finito e i soldi erano passati di mano. Dire un ciao o ci vediamo o non dire assolutamente niente a una persona che ti è del tutto indifferente non presenta alcun problema. E per Gavin quella professione non era delle più sgradevoli, fra le tante possibili. Una sera su quattro arrivava persino a offrirgli un briciolo di piacere fisico. Nel peggiore dei casi era una sorta di mattanza sessuale, un gran sbuffare, grondare fra sguardi vitrei, ma a quello si era abituato nel corso degli anni. Era tutto profitto, gli conservava i piedi al caldo in un paio di scarpe buone.
Insomma, questo Gary, abbiamo capito, vende sesso. La sua bellezza fisica, la sua avvenenza è il suo ferro del mestiere. Lui si guadagna da vivere con il suo aspetto fisico, quindi è molto bello. E su questo ci guadagna. Si guadagna ricchi e poveri secondo le occasioni. Viene un giorno avvicinato e invitato da un certo Reynolds, entra in casa... Il motivo non lo dicono, ma capiscono entrambi di cosa si sta parlando. Certo. Entra in casa di questo letto, chiacchierano del più e del meno, contrattano il prezzo, che va benissimo a tutti e due, stanno per cominciare. Poi ci sono dei rumori misteriosi che arrivano da un'altra stanza. È un appartamento molto grande con molte stanze. Reynolds va nell'altra stanza come se dovesse sbrigare qualcosa, non torna più indietro. Gavin va a cercarlo per vedere se è successo qualcosa, se ha bisogno di aiuto, e trova dentro una vasca da bagno, quasi sommerso nell'acqua, una statua di effigie umana molto antica. Infatti la casa era piena di chincaglierie e reperti d'antiquariato. Poi dopodiché trova Reynolds, che sembra essere stato ferito o pestato, lo soccorre, poi lo stesso Reynolds lo invita ad andarsene, praticamente lo caccia fuori di casa. Gavin non ha capito bene cosa sia successo e se ne va. Dopo un po' cominciano ad esserci degli efferati delitti e vede un misterioso individuo sulla scena di questi delitti, che hanno il suo stesso aspetto di Gavin, che gli assomigliano sempre di più a Gavin. E come può essere possibile? Ritrova Reynolds e se lo fa spiegare. Reynolds gli confessa che nelle sue un appassionato di storia e archeologia, nei suoi scavi ha trovato questa antica statua di legno che aveva la caratteristica di assorbire il sangue di esseri umani e poi crescere e prendere vita. E Reynolds gli confessa che lui procurava le vittime per questa statua e aveva invitato Gavin a casa sua allo scopo di sacrificarlo per aumentare la vita della statua. E Gavin gli chiede: perché allora questo non è avvenuto? Perché io non mi ho aggredito come ha fatto con molti altri per assorbire il sangue e la vita? E questa è la spiegazione.
E quella statua nella vasca? Reynolds smise di respirare per qualche secondo, rivedendo con la mente il volto dipinto. Quando sono entrato tu hai creduto che io fossi la tua statua, vero? Sì, pensavo che avesse compiuto il suo processo. Imita, vero? Reynolds annuì. Per quel tanto che riesco a capire di lui, sì, imita il prossimo. Dove l'hai trovato? Vicino a Carlisle. Dirigevo uno scavo e lo trovammo alle terme. Era una statua raggomitolata accanto ai resti di un maschio adulto. Un vero enigma. Un morto e una statua insieme nel bagno di una bagno termale. Non chiedermi perché mi sono sentito così attratto, non saprei cosa risponderti. Forse a poteri telepatici, ho portato via la statua di nascosto e me la sono messa in casa. E l'hai nutrita, vero? Reynolds rigidì, non chiedermelo. Ma te lo sto chiedendo, l'hai dato da mangiare? Sì. Avevi intenzione di dissanguarmi, giusto? È per questo che mi hai portato qui, per uccidermi e darmi in pasto a quel mostro. Gavin ricordò come la creatura batteva i pugni sui bordi della vasca reclamando il suo cibo come un bimbo affamato nel suo lettino, e per poco lui non era stato consumato per le sue esigenze come comune carne da macello. Perché non mi ha aggredito come ha fatto con te? Perché non hai balzato fuori dalla vasca per prendermi? Reynolds si passò il palmo della mano sulla bocca. Ti aveva visto in faccia.
In questo caso l'aspetto fisico, l'avvenenza di Gavin gli ha salvato la vita, ma solo momentaneamente. La statua si è innamorata, quando ha visto Gavin era così bello che se n'è innamorato che ha deciso di non ucciderlo e assorbirne il corpo, bensì di imitarlo, diventare uguale a lui. Quando però, provvisoriamente, perché cosa succederà quando avrà completata l'operazione e non avrà più niente da prendere da Gavin? E lì lasciamo di nuovo la curiosità ai nostri ascoltatori, perché la storia non finisce qui. L'autore di cui abbiamo parlato oggi è Clive Barker, ha scritto il romanzo Cabal, è regista del film del 1987
Hellraiser, sì, uno dei più famosi.
Sottotitolo Non ci sono limiti. Scritto e diretto da Clive Barker, anche in questo caso tratto da un racconto dello stesso Clive Barker, che si intitola The Hellbound Heart. Hellraiser ha visto, ha avuto addirittura 8 sequel, i quali sono il secondo, numero 2 Prigionieri dell'Inferno, numero 3 Inferno sulla città, 4 La stirpe maledetta, 5 Inferno, 3 Hellseeker, 7 Dider, 8 Hellward, 9 Revelation.
Tutti sì, è uno di quei termini che ha avuto veramente un eco mostruoso, c'è perfino addirittura un dischetto dei Motörhead che ha scritto Hellraiser.
Hellraiser, sì. E infatti la versione a fumetti di Cabal, che ho qua in mano, e nella versione italiana della casa editrice Play Press, ha preso il titolo di Hellraiser. Hellraiser era l'epoca, gli anni 90, infatti, tra a cavallo degli anni 80 e 90, il presunto boom dell'horror in Italia. Sull'onda di Dylan Dog sono usciti sono fioriti una serie di testate, tutte dedicate al genere horror, splatter e non solo, sia più di splatter oppure più di atmosfera. Uno di queste è Hellraiser, della casa editrice Play Press, che tra le altre cose ha pubblicato a fumetti la versione fumettata scritta dallo stesso Clay Barker di Cabal. Ho detto presunto boom dell'horror, perché poi se si va a guardare le cifre, la somma di tutte
sono
le copie
ridicole.
La somma delle copie vendute di tutte queste testate che fiorivano, nascevano come i funghi, mi ricordo.
Dunque gli anni li avevi detto che erano
a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, secondo metà degli anni 80, infatti questi qua sono.
Quindi già diciamo dopo il boom delle varie riviste di fumetti degli anni 80.
Sì, Dylan Dog, diciamolo. Dylan Dog ha avuto un successo strepitoso, Dylan Dog della casa editrice Sergio Bonelli editore, creato da Tiziano Sclavi e disegnato da molti scrittori, da molti disegnatori. Dopodiché sull'onda del successo di Dylan Dog sono nati come i funghi tutte queste testate state a fumetti, me ne ricordo alcune, una si chiamava proprio Splatter, un'altra si chiamava Mostri, un'altra si chiamava Hellraiser, che hanno provocato tutti insieme persino delle interpellanze parlamentari.
Ah già, certo, il buon gusto italiano.
Perché facevano pensare che tutti gli omicidi, stupri che avvenivano in Italia fosse dovuto a questo proliferare del genere oro. Se si va a vedere le cifre, tutte queste testate, copie vendute tutte insieme, non arrivavano neanche a quelle di Dylan Dog da solo.
Diciamo nell'ordine, io non ho idea delle cifre di cui si parla.
100.000, sì, Dylan Dog ha superato.
Vende 100.000 copie.
No, nella sua boom, adesso non lo so. Ha superato per un breve tempo Tex. Però bisogna tenere conto che Tex esiste da 40 anni,
Dylan Dog non esisteva da 40 anni, forse anche 50.
Sì, da 48. Sì. Non è che era anche Tex ha avuto il suo successo, non subito, ha avuto un successo lento. Dylan Dog ha superato Tex, ma però esiste da 40 anni, bisogna poi vedere e non credo che abbia mantenuto queste cifre. Comunque
100.000 copie,
tutte le altre testate non arrivavano tutte insieme a eguagliare Dylan Dog, quindi il boom dell'horror era molto artificioso. Non vuol dire che fossero tutti brutti, c'erano belli e brutti. Questo è il Hellraiser che ho davanti a me, per esempio, è disegnato benissimo, la versione a fumetti di Cabal, che fu pubblicato in originale dalle case editrici americane Eclipse e Epic. Siamo già a riepilogo? Vuoi dire? Siamo a riepilogo?
No, abbiamo un quarto d'ora, non so se hai...
Altri brani no, è il caso di fare un riepilogo. Sì. I racconti che abbiamo, di cui abbiamo letto alcuni brani, spero di avere il tempo prossimamente di leggere anche i brani perché sono tanti, oltre al romanzo Cabal, che è il principale romanzo per cui Clay Barker è conosciuto, abbiamo letto alcuni racconti. Tutti questi racconti sono stati pubblicati, io li ho letti, fanno parte di alcune raccolte.
Sì, l'editore sia uno solo, se non sbaglio.
Sì, Bonpiani, che è anche quello di Cabal. Tre raccolte che si chiamano, uno Infernaglia, l'altro si chiama Sudario, il terzo si chiama Ectoplasm, il nuovo psicothriller dell'indiscusso erede di Stephen King.
Ecco, questa roba qua dell'indiscusso erede di Stephen King, visto che un minimo mi sono documentato, sembra che questa bella mania di mettere, penso che mania non relativa solo a caso di Clay Barker, di mettere come richiamo i nomi di altri famosi scrittori sulla copertina, sia una di quelle invenzioni degli editori assolutamente non basate su alcun legame fatto da critici o dagli scrittori stessi tra uno e l'altro, proprio una marchetta inventata dagli editori.
Dagli editori e dagli scrittori che si prestano, perché non potrebbero farlo senza la loro autorizzazione. Quando vedi scritto su Clive Barker, trovi scritto, che comunque Clive Barker, comunque, come avrete visto, è molto innovativo come stile e come contenuto. Niente da dire su questo. Però, come promozione, quando trovi scritto, aperte virgolette, ormai è più bravo di me, chiuso virgolette, firmato Stephen King.
Vuol dire che ha dato l'avallo, però. Ha dato l'avallo. Virgolettato. Sì, ma cioè, non è questo il caso.
Quel mattacchione di Stephen King non si pregia non si esime dal dire ormai è più bravo di me, naturalmente profumatamente pagato.
Nei gialli, sì, appunto. nei gialli, voglio dire, nelle collane recenti di gialli che ogni tanto leggo, ci sono sulle quarte di copertina, sulle copertine quelle che si sfilano, i brevissimi commenti degli autori più che si incensano uno con l'altro.
Sì.
Probabilmente perché poi la giostra gira, tutti quanti guadagnano.
Che Stephen King comunque è un altro stile. Non abbiamo ancora dedicato la puntata a Stephen King. È un altro stile, completamente diverso.
Anche lì sarà bella lunga.
Sì. Comunque Stephen King ha accettato di scrivere ormai è più bravo di me, perché se è più bravo di Stephen King allora
magari quando l'avevano investito ha smesso di scrivere perché era in ospedale.
Però accetta, profumatamente pagato, accetta. Anche qua il futuro dell'oro si chiama Clive Barker, questo è virgolettato, firmato Stephen King. Non spontaneo. Questi ha scritto diverse, questi racconti sono, che abbiamo letto, sono tratte da questi tre racconti.
Tanto, ascolta, facciamo risentire le due versioni della sigla, tanto poi dici il nostro vate. Noi la mettiamo in sottofondo, no? Così una punta è un twist e l'altra è più classica. Voi sentitela in sottofondo mentre andiamo avanti con le chiacchiere.
Sì. Va bene. Infernalia del 1984, oltre a insomma
Infernalia
contiene un'introduzione di Ramsey Campbell, altro scrittore horror che sarebbe bene prendere in considerazione, Macellerie mobili di mezzanotte, Mai dire maiale, Sesso, morte, stelle e le colline, quello che abbiamo visto prima delle giganti umane.
Giganti,
perché abbiamo visto anche che abbiamo, spero che vi abbia mostrato che Clive Barker non si ritrae quando c'è da mettere dettagli sanguinolenti, ma neanche quando si tratta di mettere un po' di humor nero. Mi sembra che l'abbiate notato. L'altra raccolta è Sudario, si chiama Sudario del 1984, conteneva Testa cruda Rex, ma conteneva anche Confessione di un sudario di pornografo e Spoglie umane. Spoglie umane è l'ultimo che abbiamo visto. L'altro era Ectoplasm, sempre del 1984, che contiene Paura, La pelle dei padri, Nuovi omicidi della Rumorg e anche altri. Poi ci sono altre raccolte oltre a queste tre che non ho qua, che però spero di trovare prossimamente. Uno è Creature, un'altra del 1985, Vision e Monster. Tutte queste sono creature, raccolte di racconti di Clive Barker. Ne abbiamo viste solo tre, ma ce ne sono anche altre. Raccolte di racconti. La caratteristica di Clive Barker, quindi, è come viene interseca l'elemento fantastico, c'è sempre, avete visto, l'elemento fantastico con il reale, il realistico, come il balzo improvviso e senza
l'orrore che scaturisce dalla realtà.
Ma non solo, ma dalla realtà, quindi dettagli molto realistici con persone molto reali, con le loro contraddizioni tra il venditore di sesso e i due amanti.
Questa però è anche una caratteristica di Stephen King, se vogliamo.
Sì, Stephen King, l'orrore che viene dal reale. Comunque, che poi non sono neanche tanto comuni i personaggi, in realtà abbiamo visto, sono un po' fuori dalle righe anche i personaggi che abbiamo visto qua in Clive Barker. Clive Barker dall'inizio degli anni
sono meno mainstream rispetto
usa a molto più sesso Clive.
Sì, Stephen King c'è sempre la famiglia comunque al centro delle vicende, c'è questa forte connotazione secondo me un po' religiosa della famiglia,
il bambino. Clive Barker nel 1991, comunque all'inizio degli anni 90, rivendicò pubblicamente il suo orientamento omosessuale nella rivista Advocate, che dell'area omosessuale americana. È vivente tuttora Clive Barker, quindi aspettiamoci qualcos'altro da un momento all'altro, o un film o un racconto.
Quanti anni ha l'omino?
È nato nel aspetta, questo... che un altro quello cerco.
Sta per partire intanto la seconda proposta per la sigla della trasmissione, La perla di Labo, sempre sottofondo.
Bristir pani, janalar pani.
facevi. Cioè che non deve essere di primo pelo.
Clay Barker è nato a Liverpool nel 1952.
Ah, ho capito, quindi
vivente, sì, 60. È inglese. Cabal, romanzo del 1988, Cabal, film del 1990. Il primo è il Riser del 1987, a cui sono seguiti tutti gli altri.
Sì, poi al nome del Riser è anche associata a quella figura indimenticabile della testa spinosa.
I cenobiti che sono una sua creatura, non fa parte della tradizione horror, sono una sua invenzione esclusiva.
Una delle immagini più fortunate di tutto il cinema horror, come diavolo vogliamo chiamarlo.
Di questo particolare tipo di horror, il particolare tipo, la dimensione del non ci sono limiti. Tutti i nove film che costituiscono il ciclo sono incentrati su un particolare cubo, scatola, detta configurazione dei lamenti.
Configurazione
dei lamenti. Paccioccando la quale si entra in contatto con questa misteriosa dimensione che esplora tutti i limiti e i confini della sofferenza finché non diventa un piacere.
Noi siamo stati parchi oggi, di solito arriviamo sempre col fiatone alla fine. Sono le 16:50, mancano ancora una decina di minuti alla fine.
Possiamo invitarvi, vi invito, spero che tu sia d'accordo, a seguire anche le prossime puntate. Parleremo di autori, ritroveremo alcuni autori di cui abbiamo già parlato.
Sì, abbiamo promesso più volte di riparlare di gente di cui ci siamo occupati.
Che sicuramente o Emilio Salgari, visto che ne abbiamo parlato all'inizio, ma anche Héctor Osterel del fumetto argentino e del fumetto argentino in francese. Parleremo del fumetto francese con particolare riferimento alla sceneggiatura, visto che siamo una radio. Qualche accenno al disegno, ma parleremo soprattutto della sceneggiatura, fumetto francese di cui non abbiamo ancora parlato.
Altri... E lì c'è tanta roba, c'è veramente tanta roba.
Io sono un ammiratore del fumetto argentino, del fumetto francese, ma anche del fumetto argentino. Da notare che i migliori western, secondo me, li hanno fatti non gli americani,
cioè
fumetti argentini, francesi
western.
Sì, gli americani niente da dire su Luciano.
Luciano di chi è?
Francese.
Francese, tacchi.
Jean-Michel, scritto da Jean-Michel Charlier e disegnato da Jean Giraud, detto Moebius.
Moebius. Già, giusto.
Gli americani niente da dire sul cinema, però i fumetti hanno fatto poco sul western. Dei bellissimi fumetti prodotti in Francia, tra cui Watami si chiamava, un ragazzo indiano, scritto da Héctor Osterheld, il sergente Kirk, di cui parleremo prossimamente, ma anche argentini. Argentino, volevo dire, scusate.
Non c'è un fumetto western americano.
Che abbia avuto un certo... Tanti. Sì, ma non grande, non sono granché. Io l'ho visti, ma non sono granché. Per l'Italia non possiamo lamentarci, oltre al Tex nazionale abbiamo il Ken Parker creato da Giancarlo Berardi e Magico Vento creato da Gianfranco Manfredi.
Sì, poi c'è il comandante Max, vogliamo western.
Che fa parte dell'altra filone, quella della guerra d'indipendenza. Magico Vento creato da Gianfranco Manfredi, tuttora in edicola. Ken Parker, che è finito con mio dispiacere, creato da Giancarlo Berardi.
Zagor, dove lo scriviamo Zagor? Che categoria?
Questa western, è una... c'è una sottocategoria del western. Quella che si svolge all'est, nei grandi laghi. Questa non è proprio western.
Ma tu dici proprio una categoria...
Non so se considerarlo un sottogenere del western o un altro genere. Qui non ci sono gli Stetson. Non potendo approfondire, ci limitiamo agli elementi. Niente Stetson e tanto meno sombreri. La maggior parte degli uomini portano tricorni oppure cappelli a larghe tesi. Non ci sono diligenze, ci sono pochi cavalli.
Sì, non ci sono i deserti.
No, foresta. L'elemento naturale che prevale è la foresta.
Laghi e foreste.
Ci si sposta a piedi o in canoa. Non ci sono diligenze e assolutamente non ci sono tredi. Pochi cavalli.
Niente l'esperto che viene fuori, queste cose qua si notano.
E l'ultimo dei Moicani, per dirne una. Comprendo la guerra d'indipendenza, ma anche prima, le guerre franco-inglesi. Gli indiani vanno a piedi, quasi tutti gli indiani hanno la testa rasata con la cresta in mezzo alla testa, non attaccano in tante a cavallo urlando, ma si sbucano, si strisciano silenziosamente tra i cespugli e sbucano all'improvviso. Queste sono le differenze. Questo sottogenere, qui Zagor fa parte, però Zagor è più di fantasia, in realtà, assolutamente di fantasia, sì. Parleremo di Sandra Scopettone, scrittrice, parleremo di Edgar Allan Poe, di cui non abbiamo mai parlato.
Non abbiamo mai parlato di una donna.
Carmilla, dovremmo tornare assolutamente su Carmilla, scritta da Le Fanu, la vampira. Léo Malet, scrittore francese di gialli con molto humor. Edgar Allan Poe. E Paco Ignacio Taibo Doss, che ha scritto, tra l'altro, Il ritorno delle tigri di Mompracem. che
è lui, è lui,
un, sì,
lui.
Un romanzo di Sandokan apocrifo dichiarato, non nascosto, e tanti altri romanzi interessanti, Paco Ignacio Tagliabodos. Questi sono tutti gli autori che prenderemo in considerazione nelle prossime puntate, che vi invito ad ascoltare.
Io ho due suggerimenti che forse ti avevo già accennato qualche cosa nella scorsa stagione. Ci chiedevano una puntata dedicata al porno, che anche lì è interessante vedere l'evoluzione del porno, che poi porno da adesso, perché una volta faceva le cose che si vedevano negli anni 70 farebbero sorridere una suora adesso.
Edwidge Fenice, che è molto spirito, Edwidge Fenice, diva sì. dell'epoca, molto spiritosa, quando ne parla dell'epoca, racconta le cose più osè che facevano erano le docce. Non mi sono mai lavata tanto come in quell'epoca della mia vita. Sì, porno interessante.
E poi, e poi qualcun altro mi diceva dei sul comico, il fumetti.
Ah sì, il fumetto comico è
anche perché è un po' difficile magari renderlo in radio, in effetti mi
no, forse di perché no, con botta e risposta, sì, botta e risposta. Nel comico comprendiamo anche le vignette, sì. Non quelle satiriche sia a carattere politico ma anche soltanto satiriche di costume, i Pinus, ho già citato prima, me ne stavo dimenticando, Splatterpunk, Cyberpunk, il comico, certo, sì. Leggende metropolitane. Abbiamo dedicato una puntata a leggende metropolitane.
Com'è che si chiamavano?
No, quelli sono gli pseudo Bibbia, quelli. Sì. No, le leggende metropolitane. Lì ho deviato leggermente dal carattere.
Per esempio, scusate se facciamo per capirci.
La pantera, gli alligatori che sbucano dalle fogne
di New York.
York.
Mio cugino, sì, mio cugino.
Sì, sì. Queste le abbiamo dedicato una puntata. Io ho deviato, perché non è materiale da raccontare.
Scusami.
Perché le leggende metropolitane non c'è nessuno, non si sa chi le, nessuno le inventa, non si sa chi è che le inventa.
Come si concretizzano nell'oggetto della trasmissione, fammi capire,
perché c'è chi le raccolte, c'è chi si è preso la briga, c'è chi ha preso, e sono divertentissime
le panzane letterarie,
sì, chi si è preso la briga, però ho deviato dal tema della trasmissione, perché lì non hanno un autore, o perlomeno non si sa chi sia. Non si sa chi
sia. Sono cose sociologia.
Però, siccome è piaciuto, ho avuto richieste di dedicare qualche altra puntata.
Vabbè, ma allora a quel filo lì possiamo scrivere anche tutti i libri sugli strafalcioni dei politici, dei medici, degli insegnanti, queste robe qua, no?
Sì.
È un filone ormai fiorente in Italia, dopo io speriamo che me la cavo, mi sa. Lo sport. Lo sport, anche lì ci sarebbe da ridere, ci sono anche molti bei libri di sport, molti bei film di sport.
Ma romanzi intendi?
Beh, no, ma più che romanzi, no, direi biografie, autobiografie e film sullo sport. Ci sono delle cose decenti, sono viste ultimamente le cose
come decenti. Come sport, come cinema è un genere a sé, quello d'ambiente sportivo, però non saprei dire come narrativa.
Io sono una discreta biblioteca, soprattutto per quanto riguarda il calcio, ovviamente. ci c'è gente che scrive bene, oppure c'è gente che non parla di calcio direttamente, come John King, che però ambienta i suoi romanzi sempre come quando lui era giovane, nell'ambiente degli hooligan, dell'underground inglese, non è male.
Il porno però non ci avevo pensato, però visto che me lo dici...
No, il porno me l'ha chiesto più di una persona, perché appunto...
Ma comunque...
nella nostra età, quindi insomma...
Che l'età che...
Abbiamo da raccontare tutta l'evoluzione, l'età da postal market a internet.
Però rimanendo nel nostro campo, nel nostro piccolo, la nostra età, l'età che ha visto Iacula, Zara, Balzeba, Lucrezia, Isabella,
il fumetto porno politico,
che però sono state recentemente rivalutate. È uscito un libro, ve lo anticipo, appunto, il libro Maledette vi amerò. È uscito un libro che l'ha analizzate e rivalutate.
Non era il Bloodduster, no?
No, Maledette vi amerò. Succhia, Balzeba, Lucrezia, Angelica.
Devo ancora avere qualcosa in casa. 16:58, noi siamo alla fine, pochi sono espressi sulla sigla, per cui lasceremo al nostro Duce Supremo il compito di scegliere o il twist o quella un pochino più asiatica, poi ci deciderà, tanto possiamo...
Il titolo deriva, ricordatevi, perché tenendo presente per il titolo, è La Perla di Labuan. La Perla di Labuan, che ha il significato di dare, oltre che più breve, più facile da ricordare e di colpire, un omaggio a Salgari, in particolare all'avventura tradizionale.
E poi uno scrittore torinese, ogni tanto.
È l'avventura tradizionale, quella dei pirati, l'avventura tradizionale.
Va bene, allora cosa usi come sigla? Proviamo a usare una delle nuove.
Sì.
16:58, Radio Blackout, prima puntata della nuova stagione di Era una notte buia e tempestosa, che si è trasformato, beh, l'avete capito, anche se siete nei sassi, nella perla di Labuan, trasmissione a cura di Riccardo Borgogno, che la settimana prossima si occuperà di...
Western. Spero che tu ci sia, Mario, si dedica a Western, Louis L'Amour.
Ho dei dubbi, ma farò il possibile.
Louis L'Amour, Zan Grey, Max Brand, Borden Chase e altri scrittori western. E una scrittrice sui generis, in questo baluardo esclusivamente maschile, forse l'ultimo rimasto, spero che ci lasciano almeno questo, però c'è una scrittrice sui generis, si tratta di lettere, non di romanzi, magari la conoscete ma sotto altre vesti, Martha Jane Cannary, più nota come Calamity Jane.
Calamity Jane, ma sicuramente. Signori, io vi saluto, buona giornata, rimanete su Radio Blackout.
Saluti a tutti, buon ascolto, restate su 105 250.